Finestre sul mondo. Storie, incontri, personaggi. A cura del giornalista Giorgio D'Ausilio.
Cari amici ascoltatori, buon lunedì e ben ritrovati per questa puntata dedicata appunto alle finestre che si aprono nel mondo e che noi in questo caso, anche lunedì scorso, abbiamo aperto proprio su quello che è stato il grande teatro della Grande Guerra, perché non in questo dramma che viviamo oggi continuamente con missili, con droni che viaggiano da una parte all'altra seminando distruzioni, morti, è una cosa veramente che terrorizza. E quindi io ho pensato di ritornare ad una guerra che tutto sommato, anche se molto drammatica, io ho considerato tra virgolette pulita, perché c'era, io mi ricordo per esempio quando Gianni Piero Pan, che è stato il mio consulente storico 40 anni fa, mi diceva, accompagnandomi su e giù per l'altopiano, come addirittura in una notte di Natale sono usciti i militari italiani dalle loro trincee, sono usciti i militari austriaci, hanno brindato e dopo sono ritornati ognuno nelle proprie trincee a spararsi contro. Però è un episodio molto particolare che fa capire anche uno spirito diverso, un rispetto diverso. Qui con me, come lunedì scorso, e lo ringrazio ancora per essere tornato nei nostri studi, il dottor Leonardo Malatesta, che è uno scrittore della Grande Guerra, ma non solo della Grande Guerra, perché lui ha scritto moltissimi libri addirittura sulla Guerra Fredda e via dicendo, e il quale ha introdotto questo tema e abbiamo chiuso la puntata di lunedì scorso dicendo che cosa? Dicendo che praticamente i forti italiani non erano stati adeguatamente attrezzati per supportare, come potrei dire, obici di grosso calibro, e quindi furono messi praticamente fuori uso abbastanza rapidamente. Ecco, qui io mi fermo e continuo con il dottor Malatesta, che ringrazio molto per essere tornato qui, da questo punto. Che cosa successe quindi? L'Austria a un certo momento si era trovata in vantaggio, in un certo senso.
Sì, anche se dobbiamo fare prima del 12 giugno 1915, quindi del dramma del Forte Verena, il 28 maggio, e su dopo 4 giorni di bombardamenti, il Forte Luserna era ormai ridotto molto male. In che senso? Il cemento armato era pieno di buchi, e ecco perché alle ore 16 del 28 maggio il comandante del forte, il boemo Emanuel Nebesar, dopo un drammatico consiglio di guerra, ordinò la resa del forte, perché lui sosteneva che ormai non si poteva più andare avanti, cioè questi squarci nella copertura erano sempre più larghi e poteva entrare un proiettile italiano e far scoppiare il forte e quindi provocare un vero disastro. Quindi ordinò che gli ufficiali e i militari abbandonassero il forte e diede l'ordine al tenente Gasperi, che era un trentino, anche se faceva parte dell'Austro-Ungheria, conosceva l'italiano, di rimanere in zona vicino al forte per parlamentare con i militari italiani la resa. Quel giorno la fatalità volle che proprio a Forte Verena c'era il comandante dello sbarramento Agnoasso-Agnoposi, Angelozzi, che gestiva tutta questa zona, e videro da lontano queste, chiamarle bandiere è piuttosto problematico, erano delle lenzuola che avevano messo izzato su dei pali. Gli italiani videro questa cosa, ma non si avvicinarono, perché le fanterie erano nella zona della piana di Vezzena, molto vicino a Luserna, perché pensarono a un tranello. Quindi, nel mentre, sia il vicino forte di Busavelle da una parte che il Belvedere videro queste bandiere bianche. E cosa fecero? Per fare in modo che le truppe italiane, anche se volevano, si avvicinassero, iniziarono a sparare nelle vicinanze dell'Luserna, perché gli italiani non si avvicinassero. Gli italiani non si mossero. Usiamo il condizionale: se si fossero mossi e avessero occupato il forte Luserna, avevano la strada aperta verso Trento, perché le truppe dislocate nei forti non erano truppe scelte, ma erano gente Landsturm, quindi gente anziana, sui 40-50 anni, poco addestrata. Perché, come dicevamo nella precedente puntata, l'Austro-Ungheria era già da un anno in guerra, e l'Austro-Ungheria non aveva solo il fronte tra Italia con l'Italia, ma aveva anche il fronte che andava nella Galizia, che era molto vasto, e quello verso la Francia. E quindi, se gli italiani avessero occupato il forte Luserna, avrebbero aperto la via verso Trento, perché di retrovie ce n'erano molto poche, però gli italiani non pensavano, anche perché nel piano di guerra di Cadorna lui prevedeva che il fronte della prima armata, che andava dallo Stelvio fino alla Valsugana, non avesse compiti offensivi ma difensivi. L'attacco il 24 maggio doveva essere lanciato nella zona del Cadore e nella zona del Carso, per poi sfondare in questo caso e le due linee avvicinarsi per andare a occupare Vienna. Poi sappiamo che la Grande Guerra non fu una guerra lampo, una guerra veloce, ma fu una guerra di logoramento e di trincea che durò ben 4 anni, e quindi tutti questi dettami andarono in fumo.
Grazie anche per queste precisazioni, veramente di prima mano. E però mi sorge da farle una domanda, perché lei ha nominato 2 volte il generale Cadorna.
Sì.
Ecco, io non le sto a dire che giudizio mi disse Piero Pan sul generale Cadorna, però io capii, o perlomeno dalle sue parole io mi resi conto che questo generale non amava i suoi soldati, almeno così mi disse, cioè li disprezzava perché metteva i carabinieri alle loro spalle minacciandoli di sparare se non si fossero sporti fuori dalle trincee, e questo mi pare una cosa, mentre invece aveva una grande considerazione di un generale di grado inferiore, il generale Pennella, il quale comandava tutti i granatieri di Sardegna e che era invece adorato dai suoi soldati, e veramente fu eroica questa difesa della brigata dei granatieri di Sardegna proprio nell'asse che va dal Monte Cengio fino verso l'abitato di Tresche-Conca e di Cesuna. Ecco, cosa lei può dire su questo?
Beh, il generale Luigi Cadorna era un carattere molto particolare. Era una persona anziana per l'epoca, perché era nato nel 1850, quindi aveva già oltre 50 anni.
Mi disse Piero Pan, aveva una mentalità medievale.
Sì, Piero Pan aveva ragione, perché se noi analizziamo la mentalità in campo strategico, non solamente dell'Italia ma anche dell'Austro-Ungheria, erano simili, perché Franz Cora von Otzendorf era del 1852, 2 anni più giovane quindi, e uno degli errori che fece Conrad proprio durante la Staff Expedition è che si incapponì a combattere continuamente in montagna, e quando il 3 giugno, come lei diceva poc'anzi, venne occupato dagli imperiali il Monte Cengio, quindi la Val Canaglia era aperta, non si fidò di utilizzare la Val Canaglia e scendere in pianura, ma cosa fece? Volé andare a combattere prima sulla zona dello Zovetto, e poi, anche se a fine maggio del 16 venne occupato Arsiero, non pensò di andare per Fondovalle, ma cosa fece? Mandò altri reparti a combattere sul Priaforà e sul Monte Novegno, e anche lì, che furono le 2 ultime battaglie tra il 15 e 16 giugno 1916 che diedero la fine della Staff Expedition, e che fu un grosso errore strategico imperiale, perché mentre poi, se guardiamo un po' avanti l'anno successivo, la famosa 2ª battaglia sull'Isonzo, che tutti conoscono come battaglia di Caporetto, grazie all'utilizzo delle truppe tedesche con il generale Graf von dem Messingen, che Piero Pan tradusse un libro, utilizzarono il fondovalle. Ecco perché da Caporetto arrivarono in pochi giorni ad Udine.
Certo, però io ho letto, e chiedo a lei conferma, sì, perché sì, lei è un profondo conoscitore di tutto quello che è il mondo della Grande Guerra, ho letto che questa Staff Expedition, che si era fermata praticamente, che aveva fallito il suo scopo, fu anche dovuto al fatto che si era aperta una breccia, chiamiamola così, bellica sul fronte orientale, e quindi non so se il comandante in capo o addirittura l'imperatore stesso aveva deciso di spostare verso l'est, verso il fronte orientale, un congruo numero di divisioni, e addirittura credo un corpo d'armata addirittura.
Sì, beh, allora
come furono?
Sì, il 3 di giugno iniziò l'offensiva da parte del generale russo Brusilov in Galizia, appositamente fatta perché in questo modo avrebbero fatto respirare le truppe italiane, anche se l'Italia, nei primi giorni del giugno 1916, e nella zona tra Cittadella, nella zona di Cittadella, quindi nella bassa pianura padovana, stava formando la quinta armata, che doveva entrare in campo per cercare di fermare il più possibile le truppe, perché se avessero sfondato verso la pianura, in pianura non c'erano linee difensive, quindi la fortuna dell'Italia, come il libro che tradusse Piero Pan di Karl Schneller, vale a dire del capo ufficio operazioni dell'ufficio I, ufficio Italia, 1116, mancò un soffio, proprio mancò un soffio anche per questa, diciamo, errata visione, soprattutto di Konrad von Otzendorf, che voleva prima vincere la guerra in montagna e poi andare in pianura, mentre aveva le porte aperte nella pianura vicentina, perché non c'erano le seconde linee.
Chiaro, chiarissimo. Quindi anche a livello dei vertici vi furono dei grossi errori tattici, chiamiamoli così. E allora che cosa è successo quando quindi si è arrestata questa onda, chiamiamola austro-ungarica, della Strafe Expedition? Che da quanto io ho letto e da quanto io, il mio consulente storico, mi diceva sempre, e lo nominerò sempre, Gianni Piero Pan, perché ricordo sempre, è stato il più profondo conoscitore della Grande Guerra qui a Vicenza, è accademico olimpico, lui che era di umili origini ma che aveva una grandissima facoltà oratoria e soprattutto conosceva pietra su pietra dell'altopiano di Asiago. Questo lo devo dire con anche dolore, perché purtroppo la sua perdita è stata gravissima. Perché avrebbe potuto dare ancora tanto e tanto alla conoscenza storica della Grande Guerra. E allora praticamente che cosa è successo? Che il teatro di guerra, da quel che capisco e da quel che lei mi dice adesso, si è spostato dall'altopiano verso le alte vette.
Sì, sì, beh, soprattutto allora Cadorna, nella sua visione di guerra, ha sempre visto con un occhio di favore il fronte carsico. Ecco perché dal 1915 fino al 17 vennero svolte ben 12 battaglie sull'Isonzo. Il territorio lì era molto più difficile da operare rispetto all'altopiano e ai sette comuni, perché basta andare vicino a Trieste e vediamo che il carso ha poca vegetazione, è brullo, sassoso, quindi soprattutto chi deve attaccare viene visto da dal difensore. Ecco perché le varie battaglie dell'Isonzo furono delle autentiche carneficine, perché di fronte a i fanti italiani che andavano all'assalto c'era la mitragliatrice austriaca che letteralmente li falciava, e quindi il fronte si spostò in quella zona lì. Però dobbiamo sempre ricordare che nell'altopiano tra il giugno e il luglio 1916 ci fu la controffensiva italiana, che aveva l'obiettivo di rioccupare le posizioni occupate dagli imperiali. E poi, anche perché la famosa battaglia dell'Ortigara del giugno 1917, quale fine si riproponeva? Di rioccupare le posizioni perse l'anno prima. Però sappiamo che dal 10 giugno al 25 giugno quell'operazione fu un grosso fallimento, perché non si risolse assolutamente nulla se non migliaia e migliaia di morti.
Chiaro. E quindi automaticamente la guerra da campo aperto, diciamo così, si trasformò a una guerra di trincea, e questo fu un grosso problema, penso, perché forse gli austriaci da quel lato erano più organizzati degli italiani, o perché avevano subito predisposto di disporsi in zone sommitali dalle quali riuscivano meglio a gestire la guerra.
Certamente, perché gli austriaci, quando a fine giugno del 16 si ritirano dalle posizioni occupate durante la spedizione, le scelsero accuratamente, e quindi scegliendosi accuratamente i luoghi potevano poi fortificarsi. Ecco perché nel 1917, facciamo esempio la battaglia dell'Ortigara, che pochi sanno che l'obiettivo principale della battaglia dell'Ortigara non era occupare Monte Ortigara, ma era occupare la bocchetta di Portole, persa un anno prima, che però non venne mai più presa. E quindi era una situazione molto difficile. Ecco perché nell'altopiano e nel Vicentino avremo anche la guerra di mine, perché non riuscendo a occupare le posizioni, cosa fecero gli italiani o gli austriaci? Cercarono di scavare dentro la montagna per far saltare in aria quel monte e quindi distruggere le difese austro-ungariche. Abbiamo dei casi importanti come la mina di Monte Cimone del settembre del 1916, la guerra di mine del 1918 sul Pasubio, la sfortunata mina di Monte Zebio del giugno 1917. Quindi che servirono a poco se non a provocare morti, perché fu una guerra di posizione, una guerra di logoramento sia sul lato piano che anche sul fronte carsico, e che quindi si risolse solamente per la dissoluzione dell'impero austro-ungarico, soprattutto, quindi, che era un impero multietnico con molti problemi interni.
Lei ha detto, dottor Malatesta, fu una guerra di posizione. Da queste sue parole parrebbe quasi che erano ben trincerati i combattenti, mentre invece io, almeno da quel che ho letto, ho appurato che proprio la guerra dell'Ortigara, la battaglia dell'Ortigara di cui lei ha fatto vedere, ha provocato una strage veramente. Ecco, come si svolse, quali furono le perdite italiane, austriache, e perché fu così logorante e quindi poco incisiva?
Beh, innanzitutto perché fu preparata nel migliore, cioè Cadorna mandò un mucchio di materiali, per materiali intendo sia uomini ma soprattutto mezzi, dove si deve pensare che tutti i cannoni inviati nella zona dell'Ortigara, che andava da Monte Bertiaga, quindi vicino a Lusiana, fino all'Ortigara, non riuscirono nemmeno a dislocare tutti i cannoni che erano stati inviati. Un cannone ogni 5 km, quindi, perché l'idea era di fare un bombardamento preparatorio sulle posizioni austro-ungariche di 15-16 ore per distruggere le posizioni, le trincee, che però molte volte erano incavernate austro-ungariche, dopodiché passare all'attacco. In questo modo pensavano gli austriaci erano quasi finiti e di occupare le posizioni, ma non fu così, perché le posizioni incavernate era impossibile da distruggere, perché dentro alla montagna vera e propria, quindi una forte resistenza, e quindi questa battaglia dell'Ortigara, che iniziò il 10 giugno in mezzo alla nebbia e terminò il 25 giugno, non servì assolutamente a nulla, perché se il 10 giugno occuparono Monte Ortigara, dove adesso c'è la colonna mozza messa nel 1920,
per non dimenticare.
Ecco, e il 25 giugno viene persa, quindi in 15 giorni 30.000 morti da parte italiana senza ottenere nulla, mentre gli austro-ungarici ebbe meno morti, perché, come giustamente ha sempre ricordato Gianni Piero Pan, gli austriaci in prima linea non tenevano tante forze, ma tenevano poche, mentre gli italiani usavano il principio della massa, di mandare uomini in massa per distruggere le posizioni. Un'altra cosa, per esempio, la battaglia di Vittorio Veneto dell'anno successivo, che inizia il 24 ottobre, ma che però pochi sanno che i primi due giorni non si combatté sul Piave, perché era in piena, ma si combatté sul Grappa, e lì la quarta armata del generale Giardino ebbe in pochi giorni 24.000 morti, perché non riuscivano ad avanzare, perché anche in quel caso lì gli austriaci erano incavernati e quindi era impossibile da stanarli col bombardamento, perché la montagna era di per se stessa una fortificazione naturale e molto difficile da colpire.
Quindi sorvoliamo ora sul 17, che fu un anno terribile, almeno così mi raccontò sempre il mio grande amico Gianni Piero Pan, perché addirittura vi furono 8 metri di neve, e cose che oggigiorno è quasi impossibile pensare, e addirittura dovevano costruire delle scalette per poter uscire dalle trincee, perché erano tutti sepolti. Quindi a quel punto lì, che cosa secondo lei decise, o non era decisa, la sorte della guerra, che invece si era spostata verso Caporetto, e quindi con le conseguenze che sappiamo? Erano due guerre parallele o era la stessa guerra?
Beh, erano due guerre un po' diverse, perché combattere allo Stelvio a 3.000 metri e combattere sul Carso era una cosa diversa dal punto di vista anche ambientale.
Certo.
Di sicuro che la guerra ebbe un passo in avanti dopo il cambio tra Cadorna e Diaz, dopo l'8 novembre 1917, quando Vittorio Emanuele III a Peschiera decise di continuare la guerra quindi ci fu il cambio del comandante con Armando Diaz, un napoletano 13 anni più giovane di Cadorna, e quindi un nuovo passo della guerra, anche perché ci fu l'aiuto degli alleati, dei francesi e degli inglesi. Ecco perché nell'altipiano del Salento Comune abbiamo ben 5 cimiteri inglesi e poi quello più grande, che è stato anche visitato pochi anni fa dall'allora principe ereditario Carlo, attualmente re Carlo, a Montecchio per Calcino, perché gli inglesi e i francesi diedero il loro apporto sia sul fronte del Piave ma soprattutto nel fronte dell'altipiano dei Sette Comuni.
Infatti anche io ricordo che per esempio vicino al Monte Zoveto ci sono ancora delle caverne con delle feritoie e c'è una bandiera addirittura inglese che sventola, ecco, perché qui fu determinante anche l'appoggio dei britannici. E io vado sempre a visitare anche i cimiteri, per esempio nella Val Magnaboschi c'è un bellissimo cimitero che viene praticamente gestito completamente dall'Inghilterra, però a fianco ci sono le famose vite mozzate sotto forma di abeti che testimoniano tutti quanti gli italiani, e mi pare che ogni anno viene fatta una celebrazione proprio in Val Magnaboschi a ricordo di questa, perché era la disperata ultima risorsa degli austriaci. Se sfondavano lì, scendevano anche lì in pianura dopo 2 anni praticamente. Quindi diciamo che una guerra che prima si era combattuta ai limiti della pianura e poi si è spostata sulle alte vette per poi ritornare ai limiti della pianura, e determinante secondo me fu l'aiuto anche degli angloamericani che furono, non dimentichiamo per esempio Ernest Hemingway, perché Ernest Hemingway, per chi non lo sapesse, era autista della Croce Rossa americana e lui trasportava i feriti dal Monte Grappa giù fino a vicino Bassano del Grappa. Anzi, ricordo a tutti i nostri ascoltatori che c'è un bel museo dedicato proprio a Ernest Hemingway lungo il Brenta, che vi raccomanderei di andare a vedere. Ci va pochissima gente perché non è conosciuto, ma vi assicuro che è commovente anche per quello che ci fa vedere. Bene, io direi che a questo punto abbiamo creato così una specie di putpourri della Grande Guerra, saltando un po' nella scacchiera, da un pedone all'altro degli scacchi, però credo che sia stata una, almeno dal mio punto di vista, la sua interpretazione e la sua presenza, dottor Malatesta, sia stata importantissima, perché anche lei vedo che ha una conoscenza estremamente puntualizzante di tutto quello che è stato il grande teatro bellico. Quindi grazie per essere venuto qui nei nostri studi anche oggi, per averci in questi 2 lunedì fatto capire anche tante cose e soprattutto com'era lo spirito che ha, diciamo, guidato anche a volte fallendo gli alti comandi, che sono stati proprio quelli che hanno determinato certe situazioni molto drammatiche. Quindi grazie per tutto quello che ci ha detto. Ricordo che il dottor Leonardo Malatesta è un grande storico, non solo della Grande Guerra, ma addirittura ha scritto molti libri, tra i quali quelli sulla Guerra Fredda, per esempio, saltando addirittura di un secolo quasi, ed è molto ferrato in materia. E io ho letto una frase che gli fa onore, che ha detto che praticamente lui si è nutrito di storia e di storia vorrà vivere fino a che Dio glielo consentirà. E questo è un grato pensiero e un grato ringraziamento che io le faccio. Grazie ancora, grazie a voi cari ascoltatori, e appuntamento a tutti a lunedì prossimo.
Finestre sul mondo, storie, incontri, personaggi, a cura del giornalista Giorgio D'Ausilio.